Vado avanti a una domanda da parte di Alessandro e poi
Alessandro,
torneremo alle notizie.
un abbraccio Alessandro.
Ciao fratelli, avrei una domanda relativamente alla preghiera del cuore o preghiera di Gesù, conosciuta come esicasmo.
Conosciuto come cosa?
Esicasmo.
Esicasmo, ne inventano sempre nuove.
È fondata biblicamente oppure no?
Ma io non l'ho mai sentita. Se qualcuno mi spiega cos'è.
Ecco, te lo spiego qui. E sempre sullo stesso filone avrei un'altra domanda. La meditazione cristiana, che consiste nell'abbinare la ripetizione mentale di una preghiera al ritmo del respiro, come per esempio io sono in te durante l'espirazione e tu sei in me durante l'inspirazione, è una pratica corretta secondo le scritture, se naturalmente l'oggetto della preghiera è Gesù?
Naturalmente.
E se le scritture non ne parlano, può essere comunque praticata per approfondire un rapporto più profondo con Dio? Grazie e Dio vi benedica.
Gloria a Dio.
Allora, neanche io ho sentito cosa è l'esicasmo
Cioè, tu hai
mai.
guardato su internet
Se
cosa vuol
la
dire?
definizione su internet è questa, è una modalità spirituale di contemplazione volta ad una relazione più profonda tra l'uomo e il divino. È basata sulla ripetizione continua mentale o a bassa voce di una parola o di un breve brano sacro. Nel cristianesimo l'esicasmo è anche detto preghiera del cuore
Ma nel cristianesimo non viene detto. Comunque vai
ed è
avanti.
praticato utilizzando singole parole oppure brevi versetti tratti dalla parola di Dio.
Guarda, lasciamo perdere il cristianesimo, che queste qui sono delle sparate che hanno inventato dopo. Non portiamo confusione nel cristianesimo o nella Bibbia.
Cioè, non viene dal cristianesimo originale, dice tu, sono state aggiunte dopo queste cose.
Ma non viene dal cristianesimo, appunto. Cerchiamo di non mettere filosofie, eccetera, cose che. Va bene. Che il diavolo si infiltra, il serpente arriva, guarda, non è eresia, è esicasmo, cos'è? Adesso te lo spiego. No, caro. Ragazzi, fratelli, io vi amo, ma non perdete tempo, per cortesia. Rimanete, guarda, io vi mando un corso biblico di 5 mesi. Ve lo mando gratis. Che Dio devo fare? Devo leggerlo anche per voi. Cioè, io sono convinto, suo fratello l'ha fatto il corso
No,
biblico.
no, lui è abbastanza nuovo,
Ma
credo.
fratellino, io ti
Credo. No,
amo,
aspetta, devo controllare, non sono
io
sicura.
ti benedico, ma assicurati che hai studiato la Bibbia innanzitutto. E dopo dalla Bibbia, se ti fa piacere.
Sta ricevendo il corso biblico, è proprio nel mezzo.
Ok, Dio ti benedica, allora sei. Ok, non ti sviare, non ti sviare. Perché quando un albero cresce, i rami crescono da tutte le parti, arriva il contadino con la forbice o il seghetto e taglia i rami sbagliati. Attenzione ai rami sbagliati.
Allora, l'esicasmo è fondata biblicamente oppure no?
Bah, insomma, la meditazione, ma l'esicasmo, lascia perdere, lasciamo perdere. Capito? Non andate nell'albero proibito del bene e del male che è l'internet e scoprite queste cose. Cioè, personalmente a me non mi piace parlare troppo di come prego, perché qui si tratta di come pregare, no? E questi qui che ti vogliono insegnare a pregare, ma chi sono? Invisibili, sconosciuti, nessuno li conosce, c'è un guru di qui, un guru di là. Ma la loro vita cos'è? Cosa hanno combinato la loro vita? Cosa hanno aiutato? Quante anime hanno dato la salvezza di Gesù? Gesù lo conosco, è nel mio cuore, è nella Bibbia, di lui posso scrivere un libro, ma di questi esicasmonisti chi sono questi qua? Attenzione, poi attaccano quei rosari, qua prega 10 preghiere alla Madonna, una ventina a Santa Caterina. Una cinquantina a Padre Pio, ma non sono nella Bibbia queste cose. Allora, dice nel cristianesimo l'esicasmo è anche detto preghiera del cuore. Fermatevi lì, preghiera del cuore. Va bene? Allora, le preghiere devono appunto, parte il fatto che non mi piace parlare troppo di come prego, cioè, perché puoi perdere benefici, è facile cascare nella fossa e suonare la tromba, io prego così, io prego cosà, guardatemi come sono spirituale. Cioè, la preghiera in massima parte è segreta, Gesù ha detto andiamo lì al segreto della preghiera segreta, che Gesù ci insegna a pregare, perché non rimaniamo nel seminato, nel binario degli insegnamenti di Gesù, senza andare a esicasmare di qua e di là. Matteo 6, va bene, 5 all'8. Abbiate pazienza con me, fratelli, per cortesia. Che...
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Qual è il premio? Che ti vedono. Oh, guarda! Ha pregato! Non fatevi vedere quando pregate. È tra voi e Dio. Preghi a Dio o agli uomini che ti battono le mani? Per questo che le preghiere nelle pubbliche, anche nelle chiese, insomma, cioè per me sono molto secondarie. Si può capire. Avanti,
Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani. Nella Diodati dice, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Dei loro rosari.
Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6, da 5 a 8.
Ecco, Gesù dice, non fate come i pagani che pregano ripetizioni.
Inutili ripetizioni.
Quanti fratelli sanno di pregare alla pagana? I fratelli che ripetono, oh Santa Caterina, oh Santa Lucia, Santa Madonna, ripetiamo ancora mille volte così che diventiamo così. Dio si stanca e finalmente ci esaudisce. Questo è un pregare pagano. Come quei pentecostali che pregano in lingua e nessuno sa cosa accidenti stanno dicendo. Ma lo sai che se preghi in lingua non puoi pregare in lingua se qualcuno non interpreta? A volte andavo in chiesa, certe chiese a predicare, piene di fratelli simpatici, dolcissimi, pentecostali, pregavano in lingue. Tutti insieme, una baraonda. Gli dicevano, la volete? Fermi, non si prega così. Poi qualcuno interpreti. In 50. Ma Paolo ha detto pregate in lingue, 2, 3, poi qualcuno deve interpretare. Tu perché c'è la mano alzata?
Come sapete, sono stata in Romania visitando la mia mamma e ho visitato anche la moglie del mio papà. Il mio papà è andato con Gesù 4 anni fa, però l'ho visitata e lei mi diceva che a un certo punto il mio papà è stato ammalato tanti anni fa e lui aveva un zio che era pentecostale e l'hanno invitato alla loro chiesa per pregare per la malattia del mio papà. E lei mi diceva che sono andati lì e tutti hanno cominciato a gridare in lingue e lei e il mio papà si sono spaventati, tremavano. E hanno cominciato a chiedere, ma cosa succede qui? Ma chi è questo?
Sono impazziti.
E loro hanno detto, e questo è lo Spirito Santo. Sì, e perché noi, sì. Voi non avete lo Spirito Santo, non potete capire niente. E ha detto che dopo...
Ce l'ho lo Spirito Santo e non lo capisco come prego.
Dopo mezz'oretta sono usciti fuori tremando, spaventati, e hanno detto che non hanno voluto più sentire di pentecostali, di questo zio. Che voleva pregare per lui, voleva fare
per
una cosa
favore,
buona,
ma
li hanno spaventati.
Ma non puoi pregare in lingua, fratelli pentecostali, volete ascoltare, ma voi non ascolterete, la maggioranza almeno. Cioè potete, dovete tradurre, dovete interpretare preghiere in lingue. Cioè anche io prego in lingue, ma se non c'è interpretazione, detto Paolo, preferisco... pregare poche parole in una lingua che tutti capiscono, che non in lingue straniere che nessuno capisce, che non 10.000 parole in una lingua che nessuno capisce.
The sad thing is,
what?
La cosa triste è che potevano evangelizzare il mio papà e la moglie del mio papà. Potevano pregare per lui, per la guarigione, per ricevere Gesù, ma l'hanno spaventato. Cioè loro sono andati in chiesa, hanno ricevuto la invitazione, sono andati, ma sono scappati.
Un brutto esempio.
Sì.
Sì.
Ma ha detto Paolo, 1 Corinzi 14, ha detto, uno che vi sente, ha detto Paolo, penserà che siete pazzi.
Infatti.
Adempito. Ma io credo che la maggior parte delle preghiere cosiddette cristiane non giungono oltre la distanza del suono udibile. Cioè se ti sentono a 50 metri, più di lì non arrivano in cielo. Ma Dio c'ha altro da fare che ascoltare preghiere così che non valgono niente. Oh, come quello che ripete il rosario per 500 volte. Ma ti pare che Dio si deve ascoltare 500 rosari? Ma stai scherzando? Com'è che dice? Dice, parleranno ancora che già li avrò uditi. Mm-hmm. Allora, pregate la maniera che Gesù ci ha insegnato. Andiamo all'insegnamento di Gesù, che qui fratello Giuseppe parla contro questo, contro quell'altro, ma sarà a favore di qualcosa quest'uomo o solo contro? Allora cerchiamo di aiutare fratello Giuseppe un pochino. Sì, sono anche a favore di qualcosa, di Gesù e di come pregava lui. Angela, Matteo 6.
Matteo 6?
Matteo 6, 9 a 13.
Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Amen.
Matteo 6, da 9 a 13.
Questa qua è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato. Poi lui in Giovanni 17 ha pregato tutto un capitolo, è la preghiera di Gesù, però non è da ripetere. Gesù non stava pregando alla religiosa, al Padre, stava parlando col Padre, avendo comunione col Padre. Stava parlando al Padre dal suo cuore. Leggetelo. Giovanni 17 insegna come pregare. La prima cosa che impari leggendo quello è che non ci sono ripetizioni. Infatti, da nessuna parte del Nuovo Testamento vedi mai nessuno che ripete Padre nostro. Perché? Perché non neanche questa deve essere ripetuta. Altro che 10 alla Madonna, uno Padre nostro, ma questo qui non è biblico. Perché? Perché è una ripetizione. Va bene, e questo dice, quando pregate, non dice ripetete così come pappagalli, dice pregate così, cosa vuol dire? È un esempio, un campione, un metro di misura nel nome di Gesù Cristo. Se Gesù ti ha appena dato il pane, 1-2 chili per oggi, più che sufficiente, quindi dacci oggi il pane, ma ti ho appena dato 2 chili, 3 chili, dacci oggi il pane, ma te l'ho già dato. Sei lì che magari c'hai un cancro, un tumore, non hai soldi, non puoi pagare l'affitto, tua moglie è scappata, o forse tuo marito, e tu preghi per il pane, che c'è già chili e chili qua. Ma devi pregare per il marito che non c'è, la moglie che non c'è, e che cerchi il lavoro, che non hai soldi per l'affitto. Questo prega. Signore, oh Signore che sei nei cieli, dammi un lavoro, Signore. Questa è una preghiera. Se questo che hai bisogno. Perché hai alzato la mano?
Perché tu hai menzionato, non è scritturale, preghiera la preghiera ripetitiva, per esempio, a Santa Caterina. Giusto, non è scritturale. Ma se uno ripete una cosa scritturale, e va bene? Per esempio, questo fratello chiede, se ripeto, io sono in te, tu sei in me, parlando di Cristo. Gesù è in me, Gesù è nel mio cuore. Posso ripetere questo e ripetere come preghiera?
Ma puoi fare quello che ti pare, però non mi piace la parola ripetizione. A volte andavo a evangelizzare con dei fratelli e volevano pregare con la pecorella per ricevere la salvezza, anche a qualcuno di voi qua. E poi il fratello diceva alla pecorella, ripeti con me questa preghiera per la salvezza. Io, corretto, no, non ripete niente.
Cioè è come una mantra alla fine.
No, vuoi pregare dal cuore questa preghiera con me? Oppure vuoi pregare con me? Non ripetere, mi piace la parola ripetizione. Va bene, nessuno nella Bibbia mi ha detto ripetere la preghiera, che sono uno zombie da ripetere con te. Neanche al mondo gli piace le ripetizioni. E allora, sì.
C'è Salvatore che ha scritto adesso dicendo, caro Alessandro, lascia perdere queste cose, sono cose New Age.
Sì, è vero. Sì, sì.
Quindi allora, pensi che sono cose entrate dalle religioni pagane, come le mantra hindu,
sì,
che ripetono,
cose,
meditano?
E come dice Salvatore, sì.
Sono influenze New Age?
Sono, sì, sì, sì. sono cose così perché il New Age è oggi, cioè molte chiese moderne sguazzano nel New Age. La musica psichedelica, ripetere le canzoni e musica per un'ora, in chiesa vanno un'ora musica, cioè un po' per stordire le persone che vengono così, che sono mezzo addormentate, poi arriva la predica che è ancora più addormentata e tutti battono le mani. Quindi oggi la musica nelle chiese è un po' per stordire, capisce la gente che è lì che... Ma non è che Gesù andava, quando andava, non so, a fare guarigioni, dice, avanti il complesso musicale, ma io sono lebbroso. No, aspetta, sta arrivando la cantante. Va bene, ma mi guarisci? Prima un'ora di musica. E il poveraccio magari è già morto prima che finisci di cantare. Queste sono cretinate religiose, andare a suonare un'ora prima di cosa.
Sì.
Il messaggio che hanno bisogno in queste chiese è molto semplice ed è questo. Andate a evangelizzare, pelandroni. Prendete quelle panche scaldate, sono già calde, sì, già che sono calde mettetegli un fiammifero davanti alla chiesa e arrostite un po' di carne per i poveri. Ma ascolteranno le chiese? No, ma figurati se ascolteranno.
Voglio chiederti, la meditazione è molto alla moda oggi. E io parlo di meditazione cristiana, è permessa o no? Si può praticare? Qual è il modo giusto di praticarla?
La meditazione?
Sì.
Beh, è comandata nella Bibbia.
È comandata?
Guarda, vai Giosuè 1, guarda che appunto è la prossima scrittura qua. Cioè, io ho preparato 4-5 scritture qui, questa è una. È un verso 8.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1:8.
Ecco, quindi meditare è comandato, ma da diverse, cioè dice il salmista, dice Salmo 119 verso 97, 98, 99, dice Salmo 119, dice: ho più saggezza di tutti i miei insegnanti, perché medito la tua parola.
E come si medita nel modo giusto?
E tu pensi.
Ah, pensi.
La pecora è un animale ruminante.
Ruminante, sì.
Quindi mangi l'erba e poi alla notte vai a ruminare. Ascolti la parola, adesso ascolti Radio Blast. Alla fine devi ruminare.
Cioè pensi a quello che hai sentito.
Rumini, pensi. E se questo messaggio che ti do oggi viene da Dio, e allora ti aiuterà, ti guiderà, ti illuminerà, ti benedirà, ti fortificherà, specialmente le scritture. Che in tutto quello che io dico ci sono dei gioielli qua e là, e sono le scritture. Se mediti sulle scritture, ti darà saggezza, ti darà forza, ti darà guida, saprai cosa fare, saprai cosa non fare. Per esempio ho parlato dello squalo che ha mangiato le mani di quella donna sott'acqua. Sì, quello lì, vabbè, non è scrittura, però è un insegnamento che se tu lo ascolti non andrai sott'acqua a cercare squali. Ma vai a evangelizzare. Perché il Signore non sta benedicendo per niente? No, per niente, insomma, sta benedicendo molto poco quelli che vanno in vacanze. Perché dovrebbe andare a evangelizzare? Le vacanze sono secondarie. Se tu vai a Rimini, a Riccione, Cesenatico, vai dove ti pare, vabbè, puoi anche andare, mettiti al sole a diventare un gamberetto, diventi, cioè, barbecue al sole, un salsicciotto. Però quando ti alzi, vuoi andare a evangelizzare, per favore. Io mi ricordo, a volte mi invitavano ad andare al mare e nuotavano. Qua e là, là, là. E poi mi dicevano, tu non vieni mai, perché tu non vieni? No, ma non vieni a nuotare? No. Ero sotto l'ombrellone con la Bibbia e preparavo studi biblici. Perché mi appassionava di più. A me nessun squalo mi ha mai attaccato. Ma neanche un pesce cane, neanche un pesce cagnolino, niente. Perché ero lì con la mia Bibbia a studiare. Quello che vi sto predicando adesso, le profezie, cioè, io ho imparato a destra e a sinistra, non posso prendermi il credito io, no, niente, io ho imparato un po' da tutti, Ma poi, poi è arrivata l'unzione dopo. Però come è successo questo? Mi mettevo lì a studiare la parola. Dal primo giorno che ho cominciato a seguire Gesù, era il 1973, va bene? Una cosa giusta mi hanno veramente insegnato è memorizzare. Mi hanno insegnato a memorizzare. E quello, le cose che ho memorizzato 50 anni fa, le sto usando ancora. Io adesso ho una memoria che non è esattamente come era. Vabbè che non sono mai stato troppo intelligente, però adesso veramente si sentono gli anni. Se devo andare adesso a memorizzare l'1% di quello che ho memorizzato a 25 anni, non ci riesco. Perché è perché la mia zucca è quadrata. Allora vi dico, fratelli, quando ho cominciato il corso biblico, vi prego, fatemi un favore, memorizzate. Perché? Perché quando diventerete vecchi come me, va bene? Allora quell'olio nelle lampade che avete messo a tempo giusto quando avevate 25 anni, 20 anni, 30 anni, quando invecchiate il cervello diventa un po' con le ragnatele, quelle lì le potrete usare, sono lì, è un olio che è lì. C'è un sacco di olio qui, però lo Spirito Santo mi guida, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questa scrittura si apre, questa scrittura no, lo Spirito Santo, però deve avere lì l'olio. Ma uno che non ha mai memorizzato, è quasi impossibile per lo Spirito Santo di guidarti alla parola, deve darti una profezia proprio spaccata, proprio soprannaturale, che è una cosa molto rara. C'è stato uno, per esempio, che cercava, e c'era sorella di Nota Schietti, dice, cioè, io non sapevo dove, cercavo una chiesa, cercavo, ero confusa, e ha sentito una voce che gli ha dato indirizzo di Radio Blast.
Ah, sì, sì, sì. Ti ricordi? È Lucia, dalla Germania.
Chi è?
Lucia.
Ecco, com'è che è stata la storia lì?
Sì, ha sentito una voce da, così, da nessuna parte, che ha detto Radio Blast, cerca su internet Radio Blast. Lei non ha mai sentito di Blast, non sapevo cosa significa, che esiste o no. Ha cercato su internet, ci ha trovati. Ma questo anni fa, e siamo ancora in contatto con
quindi,
lei.
Quindi queste sono cose rare, capisci? Il Signore ti darà una scrittura, ma di solito te la dà, dice lo Spirito Santo, Giovanni 16, 13, vi guiderà in tutta la verità. E come? Perché l'hai memorizzata, l'hai ascoltata, l'hai ruminata, l'hai meditata. Cosa vuoi, Gloria?
Volevo confermare quello
confermare.
Che dici. La settimana scorsa avete sentito, fratelli, che quando sono andata a visitare la mia mamma, ho avuto il confronto...
In Europa, si è appena tornata.
Sì, ho avuto il confronto con quel pastore Battista che è venuto a controllarmi, no?
Tua madre l'ha chiamato per vedere...
No, lui si è autoinvitato.
Ah, tutto automatico.
Lui ha detto voglio venire a vederti, parlare
venire
con te.
Che razza di animale c'hai nello zoo?
Sì, è stato più o meno 4 ore rimasto lì e è stato tutto il tempo ha parlato con me. Lui e la sua moglie. Lui è pastore Battista e la moglie.
Ha portato anche la moglie?
Sì, sì, sì. È stato un confronto, cioè mi chiedeva 1000 domande con la Bibbia, per la missione, cosa facciamo, tante cose.
Quindi
e come dici tu...
Un terzo e un quarto grado.
E come dici tu, l'olio della parola, dei versetti memorizzati...
Quindi senza preparare prediche né niente, gli parlavi dal cuore.
Sì, ma come sapevo io che cosa mi avrebbe chiesto?
Come era il terzo grado?
Niente, non sapevo niente, no, non ho preparato niente. Però
logico.
Come dici tu, perché tu ci hai insegnati a mettere l'olio... riserva, cioè la parola, le scritture memorizzate, il Signore ha fatto tutto, cioè lo Spirito Santo mi ha guidata, cioè, perché ho messo la parola come ci insegni tu.
Come Gesù ci insegna anche
sì,
a tu,
sì.
Anche a me. E quindi hai detto una cosa bellissima, mi è piaciuta, dice l'olio che hai avuto di riserva. Perché Gesù ha cacciato via quelle vergini? Non avevano cosa?
L'olio di riserva.
Non avevano olio di riserva.
Sai che ho letto quella parabola tante volte, ma non ho visto questo. Avevano l'olio, però non avevano extra
sì,
di riserva.
Infatti Gesù me l'ha detto adesso che tu hai detto olio di riserva. Quindi
sì.
Gesù ha cacciato via quelle vergini, ma sto parlando di Matteo 25:1, perché non avevano l'olio di riserva. L'olio lo avevano.
Sì.
Certo che tutti
sì,
i religiosi
sì,
hanno un po'
sì,
d'olio.
Sì, sì.
Però, cioè, dov'è la riserva? Cioè, il soldato che va a fare la battaglia con 7 colpi nel caricatore, quando hai fatto 2 o 3 raffiche, sono finite. ci vogliono le riserve se vuoi vincere la battaglia.
Amen. Grazie Gesù. Volevo solo condividere questa, no?
Allora, fammi insistere un po', Giuseppe.
Ma tu insisti sempre, però, eh?
Vuole aiutare Alessandro
con la
domanda qui. Lei è una donna
insistente.
Allora, tu hai detto che la meditazione cristiana è comandata nella Bibbia, Giosuè 1:8. Medita la parola. Allora, la meditazione può essere una ripetizione di frasi che ti ispirano. Per esempio, Gesù mi ama, Gesù mi ama, Gesù mi ama, alleluia!
Ma se ne sei handicappata, che tu... Dico, ma lo vuoi capire o no che Gesù ti ama?
Ma non lo so, chiedo anche io dove devo sapere. Allora, non si può ripetere qualcosa che mi ispira? Che è scritturale?
Comunque l'hai capito che Gesù ti ama, no? Se vuoi ripeterlo, ripetilo, ma Gesù dice, ma caspita, come te lo devo dire? In aramaico, in ebraico. E allora, ripeti la domanda? E no, perché voi ridete sempre.
Hai detto che è biblico meditare. La meditazione può essere una ripetizione di frasi scritturali. Per esempio, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E ripeti questo 30 volte.
Caspita! Allora, questo lo puoi fare quando devi addormentarti alla sera.
Ma, okay. Ma Giuseppe, io lo faccio...
Ripeti 30 volte una scrittura?
Non lo so.
Io non l'ho mai fatto.
Io a volte mi dico a me stessa... Con Gesù ce la può fare, perché ho delle
ma
paure.
Sì, ma
a volte.
Quello sì.
Allora mi dico, con Gesù ce la può fare, posso tutto in Gesù Cristo che
sì.
Mi fortifica.
Ma
cioè
sì.
Ti auto-evangelizzi con la parola.
Ti auto-evangelizzi.
Con la parola.
Ma lo ripeti 30 volte?
No, però 15 sì.
Senti, possiamo, non diamo i numeri dell'otto. 30 volte, 15 volte. Insomma, lo ripeti quanto ti pare, ma
sì,
lo senti
sì,
nel tuo... una cosa che tu... che so, per esempio, se sotto tortura, ti stanno torturando, che è una cosa che una tribolazione può avvenire, no? E sotto tortura tu dici, posso ogni cosa e Cristo mi fortifica. Non mi vengono in mente altre scritture perché il mio cervello è imbambolato, però finalmente ne ho trovato una. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Magari non mi ricordo il riferimento, però è scritto Filippesi 4,13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E lo ripeto 3-4 volte. E quello continua a torturarmi. E io continuo a ripetere. Non c'è niente di male.
Okay.
Se ne hai bisogno.
Ok.
Ma non ti fai giornalmente un'abitudine di pregare in questo modo come un
lavaggio del cervello?
Una preghiera modello deve essere sempre così? No,
no, è questo il fatto. Quello è religionismo.
Okay.
Ripeti come un pappagallo. Ripeti, io sono un pappagallo. Ripeti 1000 volte e sarai un pappagallo. quella barzelletta che... appuntato, accenda la luce, e quello va là, accende, spegne, accende, spegne, accende, spegne.
No.
Ricordi quella barzelletta? Ma appuntato, cosa accidentolina sta facendo? E signor sergente, signor maresciallo, c'è scritto qui 220 volte. Capito? Mi segui?
You know Richard Wurmbrand when he was in prison?
Richard Wurmbrand, quando era in prigione?
They would put them in cells or in places, and they'd put speakers on around them.
Li mettevano in cellule in prigione e mettevano degli altiparlanti.
And they'd repeat phrases and words that were anti-Christian.
E ripetevano negli altiparlanti frasi che erano contro Cristo.
Sì, lo so, come Stalin ti ama.
Yeah.
Stalin ti vuole bene.
Christianity is dead. No one believes it. No one loves you.
Il cristianesimo è morto. Nessuno ti ama. Nessuno crede in Cristo.
No one believes in Christ. Exactly. Give up your Christian belief or
whatever. Rinuncia al tuo credo.
And they would just leave it playing all day long.
E questo andava tutto il giorno, tutto il giorno.
So that like a sort of a chant, you know, as you... The same idea of meditation. They were hoping that it would just ingrain it in their head.
È come un mantra che speravano, come la meditazione, speravano che la tua mente assimila queste cose e ricredi queste cose.
Assimila.
And so Richard Wurmbrand said that they had to do the same, just opposite. Instead of listening to what the words had to say, they had to repeat an opposite.
Gesù mi ama.
They had to repeat the opposite of what it said.
Richard Wurmbrand raccontava come lui doveva fare la stessa cosa, però al contrario, per non essere... Per non avere la mente distrutta da queste parole, doveva ripetere nella sua mente cose su Gesù, cose reali.
No, that's it. If they'd say something, he'd say the opposite, that he knew to be true.
Quando dicevano nell'altoparlante cose sbagliate su Cristo, Wurmbrand nella sua mente ripeteva la stessa cosa però nel modo giusto, scritturale.
He said he would meet the brainwashing with heartwashing.
E quindi contrastava il lavaggio del cervello con heartwashing?
No, heart.
Ah, heartwashing. Con il lavaggio del cuore.
And he said that always wins.
E ha detto questo sempre vincerà.
So, I'm sure in some cases you can do it, but those are rather extreme.
Quindi dico questo perché sono sicuro che in alcuni casi, alcune situazioni forse aiuta a ripetere delle cose, però sono casi estremi.
And it always has to give glory to God.
E deve sempre dare la gloria a Dio.
Not be some sort of imported Eastern religion, be imported into the Western and Christian culture.
E non importare dall'est, dall'oriente qualche pratica meditazione e metterla dentro il cristianesimo, dire anche noi facciamo come loro.
Because if you try to say Christian prayers in a Buddhist fashion, it's very easy for the devil then to start influencing you with actual full Buddhist prayers.
Perché da se cerchi di pregare una preghiera cristiana in stile buddista è molto facile per il diavolo
to influence you more towards Buddhism,
influenzarti
even in your
verso il buddismo.
Anyway, it's just something we didn't keep in mind.
Cose.
Or whatever it is, I'm just saying.
Sì. Amen.
Riguardo alle ripetizioni, sai, non è bello fare leggi su come ripetere, leggi su come pregare, cioè perché così distruggiamo la libertà dello Spirito Santo. E questo è il religionismo. Quindi ripetere anche delle frasi che ci ispirano non è sufficiente se Gesù e la sua parola non sono la cosa principale. Mm-hmm. Quindi solo dire l'amore è bello, il sole brilla, che bello il sole. Mm-hmm. Ok, ma stai adorando la creazione. Ci deve essere Gesù.
Ok.
Ecco,
e riguardo alla preghiera, al ritmo del respiro, cosa pensi di quello?
Ma devi stare attenta, perché ci sono false religioni che giocano su queste cose, come lo yoga. Io a volte stavo male, fisicamente, e dovevo pregare ad ogni respiro. Avevo problemi a respirare, e allora dovevo pregare a ogni respiro. E ho superato la crisi. C'è anche il tempo per quello.
Grazie, Signore. Allora, qual è il modo giusto di pregare scritturalmente parlando?
Non è difficile. Basta studiare la vita di Gesù e degli apostoli, e quello lì è il nostro campione di sempre. Quindi non solo prediche noiose, ma atti del Vangelo. Dobbiamo fare opere basate sulla parola. Comportamenti sull'esempio di Gesù e i suoi discepoli. Non è così difficile. Quindi pregare alla maniera religiosa è assolutamente sbagliato. Mai pregare alla maniera religiosa, non mi interessa se è cattolico o protestante. Il trucco del diavolo numero uno è prendere una cosa bella, va bene, e ripeterla. Cioè nel rosario ripeti il Padre Nostro, che so, per la Madonna lo ripeti così 10-1, no? 10 sono la Madonna e 1 è al Padre. Quindi la Madonna ripeti 10 rosari, sono 100 preghiere alla Madonna e 10 al Padre. Quindi lei è il 90% più importante in queste preghiere. E è molto sbagliato. Invece quello che dobbiamo fare, cioè Gesù come... Poi io quando io non ho... A volte mi fanno domande che non so la risposta. Cosa faccio? Faccio mente locale su Gesù, sul Vangelo. Com'è che Gesù ha fatto? Com'è che gli apostoli hanno fatto? Com'è che loro pregavano? Com'è che loro andavano? Com'è che loro evangelizzavano? E lì ci sono sempre le risposte. Guarda l'esempio di Gesù. A volte ci sono persone o situazioni che non devi amare. Non devi dare il tuo cuore a uno che odia il Signore. Cioè, sì, però devo essere amorevole. San Francesco amava gli animali. Vabbè, io non seguo San Francesco, io seguo Gesù. Va bene. E quindi questo mi risponde sempre a tutte le domande. Quindi l'esempio è lì, Gesù e i discepoli. Basta.
Un esempio bellissimo di preghiera di Gesù è Giovanni 17. Per me quello è un esempio così toccante di come pregare. Apri il cuore al Padre, dici quello che tu desideri, senti nel cuore, parli liberamente, in tutta umiltà, con l'amore, è bellissimo. E non ripeti cose, o al ritmo del respiro. No, parli dal cuore. È bello. Ti leggo il messaggio arrivato da parte di Maurizio.
Amen, gloria a Dio.
Sul memorizzare e meditare la parola. Dice Maurizio, confermo, con il corso biblico e con l'impegno di leggere quotidianamente la Bibbia, automaticamente la memorizzi. Sento tante volte persone che dicono, io non riesco a memorizzare. Ma sinceramente nemmeno io. Ho una pessima memoria, però se tu leggi la Bibbia e la studi anche un capitolo al giorno e la metti in pratica subito nella vita di tutti i giorni, la impari per esperienza. La vivi e la memorizzi allo stesso tempo. Poi mi succede che quando evangelizzo, lo Spirito Santo stesso cita la parola e mi sorprendo anche io di quante scritture so citare che il mio cuore ha memorizzato. Insomma, noi facciamo la nostra parte, collaboriamo con Gesù e Lui al momento del bisogno farà il resto. Amen.
Gloria a Dio.
È vero, memorizzi con il cuore. È vero.
Grazie, grazie Signore. Amen. Dio ti benedica, fratellino.
Grazie,
va bene, allora Signora. Abbiamo abbastanza, no? Come...
Sì, su questo sì, vado avanti.
Ma poi, se voi avete lo Spirito Santo, cercate sempre di battezzarvi nello Spirito Santo. Oggi le chiese sono lì con l'acqua, battesimo in acqua. Battesimo dell'acqua è finito con Giovanni Battista. Poi adesso siamo nell'era del battesimo di Gesù Cristo. Ci sono predicatori che mi attaccano. Sono contro il battesimo. No. Sono a favore del battesimo di Cristo, di Gesù, dello Spirito Santo. Quello dell'acqua è una cosa facoltativa, se vuoi farlo lo fai, se non lo fai non succede niente. Eretico, ma allora anche Paolo è eretico. Paolo in 1 Corinzi 1,17 ha detto Cristo non mi ha mandato a battezzare. Punto. Tu vuoi battezzare, va bene, battezza. Ma Paolo non era mandato a battezzare, io neanche. Infatti nessuno è mandato a battezzare in acqua. È finito con Giovanni Battista. Adesso siamo alla Pentecoste. L'acqua non caccia demoni. Battesimo dall'acqua non fa guarigioni. È lo spirito, il battesimo nello spirito che li fa.